Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera rendo omaggio alle lettrici che sappiamo essere le più fedeli amiche dei libri e che saranno particolarmente interessate al libro di Valeria Palumbo, giornalista e storica delle donne, Non per me sola, storia delle italiane attraverso i romanzi, pubblicato dalla Terza, 230 pagine, 18 euro. In questo libro l'autrice vuole offrirci un'altra storia, una storia delle donne italiane attraverso i libri, anzi i romanzi, dei quali le donne sono protagoniste o autrici. Per un paese in cui si è letto e si legge poco, i romanzi, secondo Palumbo, sono stati e rimangono veicoli importanti per consolidare, scrive, idee a volte progressiste e pregiudizi spesso insospettabilmente tenaci. E ancora oggi le donne letterarie e gli stereotipi che esse trasmettono sono spesso quelle create da grandi scrittori maschi, a livello planetario da Tolstoi, Goethe, Flaubert e Manzoni. Palumbo invece sceglie appunto le scrittrici che hanno mostrato l'autentica condizione delle donne e spesso sono state dimenticate, a meno che in certi casi non avessero adottato pseudonimi maschili, per esempio come fece la britannica Georgia Eliot, oppure non fossero risultate virili, per ribadire che ciò che è alto e buono è dominio esclusivo dell'uomo, come scrive sempre Palumbo. L'autrice ha effettuato dunque un paziente lavoro di scavo, recuperando qualche figura e anche dei libri ormai trascurati, per cogliere appunto un punto di vista dall'interno dell'universo delle donne sulle loro condizioni rispetto per esempio a situazioni quali il matrimonio, lo studio e il lavoro. E sentiamo che cosa emerge da questo lavoro di Palumbo. Buonasera Valeria Palumbo.
Buonasera a tutti voi.
Valeria Palumbo, lei ci spiega nelle prime righe di questo suo libro che il volume rappresenta una specie di minority report, lo chiama, che può riraccontare, la cito, il mondo in un modo più inclusivo. Allora, da che cosa emerge da questo rapporto di minoranza che lei ha voluto scrivere sulle donne?
Emerge che il racconto fatto dalle scrittrici in particolare, e in particolare sulle italiane, ovviamente non mi estendo a tutto il mondo, è molto diverso da quello, o in parte diverso da quello degli scrittori, che poi è diventato il racconto dominante. Quindi su tutta una serie di temi, quelli più legati alle donne, dalla maternità, all'amore, al matrimonio, al lavoro, all'istruzione femminile, a quelli più generali, ne esce un ritratto che è più ricco di sfumature, innanzitutto, che racconta delle maggiori sofferenze e difficoltà, soprattutto racconta una grande solitudine, io direi.
E poi nella conclusione lei ribadisce l'importanza di questa indagine, cioè di studiare la condizione, l'immagine della donna attraverso la narrativa, che certamente oggi magari svolge un'influenza meno forte di quanto non abbia rappresentato, non abbia svolto tanti anni fa, però che, come lei ci spiega, riesce ancora a trasmettere, soprattutto nella scuola, delle immagini molto tradizionali della donna, per esempio basti pensare a Lucia Mondello. Allora, che cosa questa narrativa, la ricerca che lei ha fatto sulla narrativa, la divisa in vari capitoli, in vari aspetti, qual è l'aspetto più sorprendente che l'ha colpita?
Ma allora, sicuramente è questa la storia del mito dell'amore, nel senso che le donne sono state imprigionate, direi, in questa idea che la loro vita doveva girare intorno all'amore. In realtà io lo sostituirei con la parola sacrificio, nel senso che così come la maternità è stata intesa come un grande sacrificio, e questo si ritrova dalle canzoni, cioè da Sono tutte belle le mamme del mondo, fino alla filosofia di personaggi come il Tommaseo, eccetera, eccetera, ed è stato denunciato per prima da Sibilla Leramo. Quindi, da una parte questa trappola del mito d'amore che diventa sacrificio per la maternità, ma che diventa sacrificio anche nella relazione con gli uomini, perché non era vero che era l'amore poi che dominava la vita delle donne, ma era un amore già in partenza indirizzato, nel senso che quasi sempre bisognava sposare una persona scelta dalla famiglia. Bisognava comunque sposarsi perché non c'era altro modo di mantenersi, e poi quale che fosse il modo in cui questo matrimonio andava, bisognava rimanere fedeli, cosa che ovviamente agli uomini non era richiesta.
E lei scrive a un certo punto nel suo libro, in sintesi, la letteratura femminile ci ha mostrato che è possibile approdare a un lieto fine anche per le donne che rifiutano gli stretti binari della normalità e della rispettabilità borghese. Qualche via d'uscita c'era, o almeno compare nei libri che ha considerato.
Assolutamente sì, e questo è anche molto interessante. Allora, innanzitutto direi che noi consideriamo i grandi personaggi della letteratura maschile, e penso prima di tutto ad Anna Karenina di Tolstoj e a Madame Bovary di Flaubert, come non dei personaggi collocati storicamente o comunque delle creazioni letterarie, ma delle sorte di stereotipi. Stereotipi che quindi diventano, come dire, immortali, e che condannano le donne che escono da questi binari a, come dire, a una fine infelice. La letteratura femminile è riuscita invece ad individuare una serie di personaggi, a creare una serie di personaggi che raccontano come le cose andassero anche nella realtà. E cito due esempi. In un matrimonio in provincia della Marchesa Colombi, cioè Maria Antonietta Torriani, quello era il vero nome, la ragazza, la protagonista Denza, è vero che è in qualche modo costretta a sposarsi per non rimanere una zitellona, ma il suo atteggiamento verso questo matrimonio decisamente non desiderato è anche di grande ironia e di grande adattamento. E poi, come dire, penso ai matrimoni di convenienza. Il matrimonio di convenienza turna moltissimi racconti femminili, per esempio quelli di Luisa Saredo, però torna con le donne che dicono: sai che c'è? Mi prendo un marito che non amo e che non mi piace nemmeno, ma questo mi serve per poter vivere in libertà. C'è anche in alcuni dei romanzi maschili, e penso ai racconti del Capitano d'Arce di Giovanni Verga, però, come dire, lì la furbizia femminile diventa un vizio, in molti dei racconti femminili invece diventa una virtù, o almeno una capacità di sopravvivenza.
Fermiamoci su questo aspetto della dimensione del sistemarsi rappresentata dal matrimonio. Il lavoro, il mantenersi è un capitolo importante nel suo libro. Che cosa si può scoprire a proposito di questo tema del lavorare, della professione della donna, dai romanzi delle donne o dai romanzi che hanno a protagonista delle donne?
Io direi che l'elemento più importante è la differenza fra il lavoro delle classi popolari e il lavoro borghese, nel senso che c'è stata una feroce condanna sia da parte della cultura borghese maschile, sia da parte della Chiesa, ma soprattutto del lavoro alto, cioè la professione, quello borghese, perché in realtà nessuno ha mai contestato il lavoro dei campi nelle donne. Perché? Perché era un lavoro che non metteva in discussione la struttura tradizionale della società. Già la fabbrica costituiva un certo pericolo, perché le donne che vanno in fabbrica escono da sole, hanno un loro stipendio che possono teoricamente almeno gestire in autonomia, no? Tutto quello che nelle professioni tradizionali non avviene. Ovviamente non è stata mai contestata la prostituzione, che è un lavoro a tutti gli effetti. Quello che è ferocemente contestato dalla società, e in particolare la società borghese, è che le donne ottengano una professione, un posto, dopo aver fatto un corso di studio o aver raggiunto un'istruzione. Sono questi, come dire, i punti su cui si è dovuto lottare di più. E fino a tempi recenti, io ricordo che appunto le donne in Italia sono entrate in magistratura e nei concorsi alti dell'amministrazione statale soltanto nel 1963.
E all'istruzione è dedicato un capitolo dalle conclusioni sorprendenti, perché viene fuori che molto spesso studiare era considerato quasi una prova di un fallimento per le donne. Perché?
Ma sì, è interessante perché per esempio ne parla Alba de Céspedes in Nessuno torna indietro, nel senso che si pensava che una donna doveva lavorare perché non era riuscita a sistemarsi, diciamo così, con il matrimonio, e quindi poi si ribaltava questa cosa, per cui si diceva che la zitella, cioè la donna che era rimasta sola, era perché una donna scartata, e si dimenticava che molto spesso le donne sceglievano di rimanere sole, penso a Rita Levi Montalcini, per poter seguire, come dire, una carriera più alta, in cui il matrimonio tradizionale, la maternità intesa in senso tradizionale, sarebbe stata senz'altro un ostacolo.
Un'altra dimensione importante che mi ha colpito è quella della città, perché la città nel suo libro, e la casa in particolare, appaiono spesso anch'esse come una specie di propaggine maschile. In che senso?
Nel senso che, di nuovo torno un po' alla società borghese, che ha segnato in maniera molto più netta la differenza fra spazi privati, che erano destinati alle donne, con una retorica anche, no, la regina della casa, eccetera, eccetera, e spazi pubblici, che non necessariamente sono la strada, diciamo così, ma sono i posti decisionali, oserei dire. Cosa succedeva? Che alle donne, e di nuovo parliamo soprattutto di donne di una certa condizione sociale, perché che le bambine operaie o le contadine girassero liberamente non è mai stato considerato un pericolo, insomma che le donne girassero per la città è stato considerato sconveniente. Tant'è che ancora in una bellissima intervista che Oriana Fallaci fece a Lina Merlin, alla senatrice Lina Merlin nel 62, la Merlin ricordava questo reato assurdo di adescamento che in Italia è sempre esistito, perché una donna che passeggiava da sola in città di notte poteva essere subito, come dire, fermata e accusata di adescare. Tra l'altro questo è uno dei motivi per cui, per esempio, nella Venezia rinascimentale molte prostitute che adescavano davvero però si vestivano da uomo.
E nel suo libro lei cita molte autrici, molte famose come Alba de Cespedes, appunto, altre molto meno famose o addirittura ormai quasi del tutto dimenticate. C'è qualcuna che meriterebbe di essere ripresa, che consiglierebbe ai nostri lettori di leggere?
Ma io sicuramente tornerei su alcune dell'Ottocento che sono state veramente dimenticate, penso a Luisa Saredo e a Maria Savi Lopez, che veramente non si leggono più. Però quello che a me ha colpito è che sono cadute nel dimenticatoio anche delle scrittrici che nella loro epoca sono state celeberrime. A parte, voglio dire, si legge anche molto meno anche Natalia Ginzburg, e veramente non me lo so spiegare, però anche la Renata Viganò dell'Agnese va a morire non è così più frequentata come lo era almeno quando io ero ragazza e andava a scuola, o Luce d'Eramo di Deviazione, che secondo me è un magnifico romanzo.
Bene, grazie allora a Valeria Palumbo anche per questi consigli di lettura. Valeria Palumbo ha scritto Non per me sola. Buona serata.
Buona serata a voi e grazie davvero.
Delle ultime autrici citate da Valeria Palumbo ricordo che di Luisa Saredo, vissuta tra il 1830 e il 1896, autrice di romanzi e novelle molto apprezzate ai suoi tempi, potete liberamente scaricare i racconti su Liber Liber. Invece di Maria Savi Lopez, 1846-1940, pochi mesi fa è uscito Nani e Folletti, pubblicato da Ali Ribelli Edizioni, 202 pagine, 15 euro. Un libro di questa autrice che fu insegnante, poetessa, biografa e studiosa di folklore, che appunto agli studi di folklore si rifà in questo volume. L'Agnese va a morire, il romanzo sulla resistenza e l'opera più celebre di Renata Viganò, vissuta tra il 1900 e il 1976, pubblicato da Einaudi, 250 pagine, 12 euro. E infine di Luce d'Eramo, al secolo Luisè Mangione, 1925-2001. Il libro forse più famoso, Deviazione, è stato pubblicato da Feltrinelli, 414 pagine, 12 euro. I racconti da Eliot, 380 pagine, 25 euro. E pochi giorni fa è uscito sempre da Feltrinelli Ultima Luna, 464 pagine, 28 euro. Donne scrittrici troviamo in Lessico femminile di Sandra Petrignani, pubblicato dalla Terza, 190 pagine, 18 euro, in cui l'autrice si fa soprattutto lettrice per seguire, come ci spiega, impronte, ombre, tracce volontarie, opere, fatti, i fatti della vita delle donne, di alcune donne, soprattutto scrittrici, filosofe a volte, per rileggere il mondo dal loro punto di vista o almeno quella porzione di mondo su cui hanno avuto voglia di riflettere. Un libro dunque da leggere assieme a quello di Palumbo. Sono quattro capitoli dedicati a grandi scrittrici, a vari temi sui quali la sensibilità e la capacità descrittiva delle autrici si è manifestata sempre differente e spesso superiore a quella degli uomini. Si parla di cose, case, amori, anche senili, di tempo, di relazioni, di figli, tutti i temi affrontati dai punti di vista delle scrittrici che troviamo con numerose citazioni che si rimpallano l'una con l'altra. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
Ci sono, andiamo? Vai! Di lui hanno detto: non è vero che lui è più buono e io più furbo. È appassionato e competente, è uno molto normale, è più cazzuto di me.
Parla con Pardo. Storie di vita alla Moviola. 8 incontri con uomini e donne che hanno segnato il loro campo, dal cinema alla TV, dallo sport alla cultura, per scoprire con leggerezza il loro senso della vita. Ascoltalo in podcast su radio24.it. Una coproduzione Radio 24 e Audio Tales. Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Nel libro di Sandra Petrignani incontriamo tra le altre un'autrice famosa, Dacia Maraini, che con Chiara Valentini, giornalista e saggista, ha pubblicato Il coraggio delle donne, Il mulino, 162 pagine, 14 euro. Questo libro si presenta come uno scambio di lettere tra le due autrici che discutono sulla condizione attuale delle donne a livello planetario e sulla fatica per liberarsi di quegli stereotipi che abbiamo visto emergere e spesso combattuti dalle scrittrici ricordate anche da Valeria Palumbo. Interessanti e spesso spiazzanti sono molte osservazioni delle due autrici sulle origini e la misura della lunga soggezione femminile, di cui Maraini, per esempio, ricostruisce l'origine addirittura nei miti greci raccontati da autori come Eschilo ed Euripide, come spiegano queste righe che vi propongo.
Le donne, secondo le Baccanti di Euripide, appartengono a un mondo primitivo e incolto. Sono portate alla violenza irrazionale e perciò vanno guidate e controllate. Perfino la Medea di Euripide si può leggere nello stesso modo. Una donna gelosa è capace di qualsiasi nefandezza e quindi va sorvegliata, diretta, disciplinata. Le donne, si suggerisce con arte, appartengono più al mondo della natura che a quello della cultura. Non conoscono la libertà del pensiero razionale, non capiscono cosa sia la conoscenza, la ricerca, l'etica. Sono tutta carne e poco spirito. Su questo concetto sono stati giustificati per secoli e secoli la dominazione e il governo maschile sul mondo femminile.
E poi naturalmente si parla nel libro del lungo processo di affrancamento e liberazione avvenuto grazie a tante donne coraggiose che qui vengono evocate, tra le quali la stessa Renata Viganò, prima ricordata, alla quale sono dedicate proprio le ultime righe, quelle conclusive del libro. Scrive infatti Chiara Valentini: Renata Viganò non solo una grande scrittrice ma una grande donna, una donna del secolo passato ma attualissima per come ha saputo indicare la via dell'emancipazione e della liberazione. Una scrittrice nonché attrice che ci ha da poco lasciato è Franca Valeri. Pochi giorni dopo la scomparsa è uscito il libro Franca, un'incompresa di successo, di Patrizia Zappamulas, anch'ella scrittrice e attrice, nonché grande amica e confidente di Franca Valeri. Il libro, pubblicato con una veste insolita, col titolo nel retro della copertina, e la copertina occupata solo dall'immagine di una giovane Franca Valeri, è pubblicato da SEM, 156 pagine, 15 euro, e comprende un racconto inedito nel quale Franca Valeri si lascia poi andare a una confidenza importante su come avesse inteso e interpretato il proprio doppio mestiere, quella di scrittrice e quella di attrice, una concezione espressa e riassunta in queste righe.
Non è facile scrivere di se stessi, specie se ti senti alle spalle una scia di luce. Confesso di non ricordare intoppi drammatici nella mia carriera. Mi domando come avrei potuto sopportarli, dato che ogni successo mi sembrava dovuto. Anche perché ho sempre ostinatamente voluto essere l'autore dei miei testi. Questa paternità ti dà un incredibile senso di sicurezza e rende indimenticabili i debutti in teatro che ho condiviso con gli altri compagni, anche se ho messo sempre in primo piano il mio lavoro. È una forma di egoismo del tutto teatrale, che non mi rimprovero troppo. È qualcosa che ti sostiene mentre scrivi e non ringrazio mai abbastanza il destino per questo dono che mi è toccato. Eppure lo so, a causa della reticenza naturale che mi caratterizza, non ho puntualizzato abbastanza la collaborazione dei miei compagni di avventura. Più ci ripenso, più cancello la mia colpevolezza. Ho sempre ammesso il contributo dei miei bravissimi compagni, a cominciare dal caro Vittorio Caprioli, la cui carriera ha comunque testimoniato tutto il suo valore. Anche la scelta dei colleghi fa parte di un successo.
Di Valeri Zappamulas ci dà qui una serie di ritratti per far conoscere davvero un personaggio che tutti dichiaravano di conoscere senza però sapere chi fosse davvero. Dal primo incontro quasi 20 anni fa, propiziato dalla cagnetta dell'autrice, si dipana la lunga amicizia che ha consentito a Patrizia Zappamulas di conoscere bene Franca Valeri e di restituircene dunque molti particolari nascosti che emergono dalla narrazione della vita dell'attrice, creatrice, scrive Zappamulas, di personaggi oggi donne che hanno tutte una cosa in comune: mancano tutte, scrive, di bonarietà, di mitezza, non sono mai inoffensive e quando sono remissive con gli altri, pur di prendersela con qualcuno, si accaniscono contro se stesse. Parlano moltissimo per evitare di pensare. Basterebbe che si fermassero un attimo e svanirebbe tutto il nostro piacere e la nostra gratitudine. E di questo personaggio forse la più attuale è lei, la signorina Snob.
Pronto? Ciao Stelin, sono io. No, Joy, no, stamattina non posso, guarda. E stamattina colaziono con mio fratello, impossibile. E no, non posso, sai, lo vedo già così poco, lo considero quasi un cugino.
La signorina Snob, scrive Zappamulas, è un personaggio che Franca si tiene sempre per sé, che invecchia con lei e l'accompagna in tutte le sue età successive. È l'unica che si rifiuta di affidare ad altri interpreti perché è una parte segreta di lei stessa, una combinazione di arguzia ebraica e di solido umorismo lombardo. E lo snobismo oggi è considerato un peccato, ricorda l'autrice, un peccato più che mortale. Ma lo snobismo di Franca, scrive, la sua parte nobile e migliore, quella che l'ha allontanata dalle esistenza altoborghese che le era destinata e l'ha trasformata in un artista. È il carburante segreto della sua critica. Bisogna aver letto Proust in francese per concepire la signorina Snob? Risposta: sì. Un esercizio interessante è quello a cui si presta un giovane scrittore americano, Mason Carey, in Grande artista al lavoro, stranezze, manie e rituali quotidiani, tradotto da Chiara Brovelli per Neri Pozza, 384 pagine, illustrate, 16 euro. Qui la sfida è quella di un uomo che vuole misurarsi con la genialità delle artiste e lo fa quasi come una penitenza, dopo aver scritto un libro dedicato ai rituali seguiti dagli artisti nella propria organizzazione di vita, un libro, quello originario, popolato da 161 figure di cui solo 27 donne. Adesso Carrey rimedia questa presenza quasi insignificante e ribadisce di non voler offrire una raccolta di banalità intellettuali, ma di presentare una guida e un'indicazione, scrive, ai lettori che tentano di realizzare i propri processi creativi. Ma come avviene il lavoro creativo e quali sono le particolari difficoltà che le donne hanno dovuto affrontare in questo processo? Questo è lo scopo, la domanda che si pone il libro, e troveremo qui una lunga serie di ritratti di artiste raccolte in 13 sezioni che possono essere lette in sequenza oppure saltando da un ritratto all'altro, magari per scoprire che spesso di rituali non ce ne sono proprio, come ad esempio scopriamo nelle righe dedicate a Elena Ferrante.
Quando scrive, Elena non segue un programma fisso. Io scrivo in continuazione e dappertutto, e a ogni ora del giorno e della notte, ha dichiarato. Gli unici requisiti sono un angolino, vale a dire uno spazio di minuscole dimensioni in cui lavorare, e soprattutto un senso di urgenza riguardo al progetto che sta seguendo. Se non sento l'urgenza di scrivere, non c'è rito propiziatorio che possa aiutarmi, ha detto. Preferisco fare altro. C'è sempre di meglio da fare.
Abbiamo parlato di donne coraggiose, allora incontriamo Fernanda Wittgens ne L'allodola di Giovanna Ginex, storia dell'arte curatrice, che con Rosangela Percoco, insegnante e conduttrice di un laboratorio di scrittura, scrive questo romanzo pubblicato da Salani, 302 pagine, 16,90 euro. La vita di Wittgens ben si presta a essere trasformata in un romanzo, tanto essa fu ricca di impegno, coraggio, mestiere, avventure, disavventure e risultati, quali l'aver salvato la vita di tanti ebrei, un impegno che le costò una permanenza a San Vittore, e aver contribuito a mettere in salvo il patrimonio della Pinacoteca di Brera, oltre che altri capolavori. Il romanzo è raccontato in prima persona, partendo dal titolo, che è il soprannome, la lodola che le aveva dato il suo maestro Ettore Modigliani, il sovrintendente di Brera, alla quale Wittgens successe alcuni anni dopo che Modigliani aveva dovuto abbandonare il proprio incarico a causa delle leggi razziali. La lodola somiglia all'arte, scrivono le autrici, perché giunge appena sotto la soglia più elevata, possente nei voli ma capace di muoversi agilmente a terra. E nel muoversi con agilità, Wittgens divenne nel 1940 la prima donna a dirigere Brera, dove era stata assunta nel 1928 come operaia avventizia. La Wittgens aveva svolto la sua opera di ispettrice storica dell'arte per poi piombare appunto nel periodo drammatico della guerra, nel quale si occupò di mettere in salvo, riuscendoci, le opere di Brera. Altrettanto importante fu il ruolo svolto nell'immediato dopoguerra, quando la priorità fu naturalmente il restaurare il Cenacolo di Leonardo, che era stato salvaguardato ma pesantemente danneggiato dai bombardamenti e che altri studiosi, magari per ripicche personali, avrebbero voluto abbandonare al suo destino, ritenendo del tutto inutile il suo restauro. Dopo lettrici e autrici coraggiose, un romanzo che riprende molti spunti che abbiamo già affrontato stasera, di cui è protagonista la lettrice testarda, che è il titolo del libro di Amy Whiting, un pseudonimo di una scrittrice australiana, Joan Austral Fraser, vissuta tra il 1918 e il 2001, tradotto da Katia Bagnoli per Garzanti, 176 pagine di 16 euro. Torna un libro del 1989, in cui l'eroina si deve misurare un ambiente nel quale la lettura è considerata un'attività poco meno che sovversiva, quantomeno inutile, soprattutto per le donne. Isobel Callaghan, la protagonista, è una ragazza che si deve mostrare più gentile, più stupida, più insipida di quel che è, spiega nell'introduzione un'altra scrittrice australiana, Charlotte Wood, per affermare la propria personalità e la propria autonomia. È proprio la lettura, e anzi la lettura segreta, diventerà per Isobel una grande arma di affermazione ed emancipazione. E a questo punto...
Il confettino.
Il capolavoro di una grande scrittrice viene riproposto ai ragazzi in Emma di Jane Austen, riadattato da Kerry Birchall, tradotto da Manuela Salvi e illustrato da Eglantine Coulman per PM 238 pagine. Emma è uno dei libri preferiti di Birchall, che spiega in una nota come Jane Austen si fosse anch'ella impegnata per affermarsi come scrittrice in un mondo nel quale le donne non avevano alcun potere e da loro, scrive, ci si aspettava che fossero carine, avessero un buon matrimonio e nulla di più. Non era previsto che ricevessero una vera istruzione, che avessero delle opinioni o sapessero qualcosa di politica o si sedessero a leggere. E di certo non era previsto che sprecassero il loro tempo a scrivere romanzi. E con Emma, aggiungo io, e gli altri suoi romanzi, dimostrò il contrario. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Paolo Corleoni, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.